Sono le 7, Padre Pio, possiamo iniziare.
Domenica prossima, quinta domenica di Quaresima. Ed ecco i testi che saranno proclamati nel corso della liturgia eucaristica. La prima lettura è tratta dal libro di Geremia, nel capitolo 31, dal versetto 31 al versetto 34. La seconda lettura è tratta dalla lettera agli Ebrei, capitolo 5, dal versetto 7 al versetto 9. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 51, il Miserere. Ritorna in questa quinta domenica di Quaresima il Miserere, che ha segnato in maniera inconfondibile l'avvio del tempo quaresimale. E quindi il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, dal versetto 20 al versetto 33. Il salmo di cui noi ci occuperemo questa sera è il salmo 136, e quindi ci accosteremo alla pagina evangelica che adesso ho citato. Come ricordo ogni anno, con questa prossima quinta domenica di Quaresima si entra in quella che una volta si chiamava settimana di passione. È la quinta settimana di Quaresima. Ormai il ciclo delle celebrazioni quaresimali precipita verso i giorni santissimi del Triduo Pasquale, momento solenne, momento centrale dell'anno liturgico, nel quale ogni anno viene proclamato, contemplato, celebrato dalla Chiesa il mistero della morte e della resurrezione del Signore. Dopo la riforma liturgica, questa quinta domenica di Quaresima potrebbe essere anche o senz'altro denominata la domenica dei profeti, tenendo conto appunto della prima lettura, citavo poco fa la pagina che leggeremo questa domenica dal libro del profeta Geremia. Le cinque domeniche di Quaresima sono caratterizzate da questa rievocazione delle grandi tappe della storia della salvezza, dalla preistoria ai patriarchi, gli avvenimenti dell'esodo, il popolo nella sua terra, ed ecco quinta domenica, la domenica dei profeti. In realtà, in questo ultimo scorcio di Quaresima, tutta l'attenzione della Chiesa sembra concentrarsi attorno alla rivelazione del crocifisso. Ci viene offerta una vera e propria epifania della croce, alla quale è inchiodato il giusto, l'innocente, che attira a sé ogni cosa, in modo da illuminare l'intero scenario della storia umana. Anche a noi adesso è rivolto l'invito a percorrere nella meraviglia e nella compunzione l'itinerario della passione gloriosa del Figlio di Dio. Entriamo dunque nella settimana di passione. Al termine di essa, nella Domenica delle Palme, ascolteremo la solenne proclamazione del racconto evangelico della passione di Gesù secondo Marco. È mistero di dolore ed è mistero di gloria. Il dolore umano è stato abitato da Dio e la morte dei peccatori è stata invasa dalla gloria del Figlio dell'uomo. Il conflitto giunge alle estreme conseguenze, ma è anche definitiva la vittoria dell'agnello innocente che ora siede sul trono e regna in eterno. Ascoltiamo il testo della prima lettura di domenica prossima nel libro del profeta Geremia. Pier Francesco, leggi pure.
Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, quando li presi per mano per farli uscire dalla terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, benché io fossi loro Signore, oracolo del Signore. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, oracolo del Signore. Porrò la mia legge dentro di loro, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più istruirsi l'un l'altro dicendo: conoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, oracolo del Signore, poiché io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò più il loro peccato.
Grazie. Questa è la famosa profezia della nuova alleanza. Leggiamo senz'altro il brano evangelico, Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12. Anna, leggi pure.
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida, di Galilea, e gli domandarono: Signore, vogliamo vedere Gesù. Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: è venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora. Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.
Ecco, grazie. Ritorniamo al Salmo 136, che è denominato, in base a una tradizione molto antica, così nel Talmud, il grande Hallel, il grande Hallel. Abbiamo avuto a che fare, andando indietro di diverse settimane, con lo Hallel egiziani, salmi da 113 a 118. C'è un piccolo Hallel, sempre all'interno del quinto libretto del Salterio, i salmi da 146 a 150, gli ultimi salmi del libretto e di tutto il Salterio. Ce ne occuperemo tra un po' di tempo, quando arriveremo a quella svolta. Ma abbiamo alle spalle i canti delle ascensioni, e la settimana scorsa abbiamo letto e riletto insieme il Salmo 135, il Salmo che ci ha consentito di accompagnare il pellegrino nel suo viaggio di ritorno. Ed ecco ora il nostro grande Hallel, quando il pellegrino ormai è rientrato nel suo ambiente, nel suo mondo, nella sua storia, ed è portato da quella onda di commozione che ha animato e inciso in maniera che possiamo ritenere e sperare indelebile l'anima sua, l'esperienza del pellegrinaggio come grande esperienza di conversione e il canto dell'alleluia. Noi siamo in Quaresima, l'alleluia tace nelle nostre assemblee liturgiche, ma nel nostro caso possiamo ben tenerne conto. Già il Salmo 135 era incorniciato all'interno dell'antifona, alleluia, alleuia, il Salmo 136 allo stesso modo, come vedete con un rapido colpo d'occhio. Siamo nel quinto libretto del Salterio e siamo proprio portati da questa corrente che passando attraverso tutte le voci che lodano, che celebrano, che festeggiano, e il Salmo 135 ci ha aiutato a percepirne l'eco con particolare partecipazione la settimana scorsa, il pellegrino che ritorna a casa ed è in sintonia con quella lode che viene proclamata fedelmente nel Tempio a Gerusalemme da coloro che sono addetti a quel servizio, ma in realtà è una lode che gli è stata, come dire, trasmessa nella corrente di quella benedizione che ha ricevuto e che lo accompagna, anzi si rende conto che sta incontrando sempre dappertutto la presenza che apre per lui le strade della vita in pienezza, quale che sia la periferia verso la quale sta ritornando, ormai è ritornato nel luogo da cui aveva preso inizio il suo pellegrinaggio, in una situazione di particolare fatica e di particolare tribolazione. Ed ecco, e adesso il pellegrino è tornato e l'alleluia che ricapitola l'intensità della lode che è divenuta il linguaggio con cui di benedizione in benedizione ha imparato ad affrontare il mondo, le cose, gli avvenimenti, le presenze diverse e qualche volta anche presenze pesanti, ingombranti e impegnative. Sì, ma il nostro pellegrino ormai è passato attraverso un crogiolo che ha fatto di lui un uomo che, senza essere diventato un angelo, si intende bene, senza essere ormai trasferito nei luoghi della vita celeste, è ben piantato sulla terra ed è ancora misurato dalle condizioni di spazio e di tempo che sono prerogative inconfondibili dell'esistenza umana, ma è avvenuto qualcosa di così decisivo per lui che gli consente conferire al suo vissuto sempre e comunque l'intensità di un atto di lode, di una benedizione che continua, di un'esistenza che è misurata dal ritmo dell'alleluia. Ed ecco il nostro salmo, il grande Hallel, una preghiera litanica, tra l'altro conosciamo bene questo salmo, non è la prima volta che ce ne occupiamo, alcuni di voi senz'altro ricorderanno, preghiera litanica, vedete che ogni versetto è scandito dalla ripetizione del medesimo ritornello, perché eterna è la sua misericordia, perché eterna è la sua misericordia, tra l'altro quel che nell'opera del cronista viene segnalata come la nota caratteristica di quel servizio della preghiera continua che è affidato ai Leviti nel tempio ricostruito dopo l'esilio. Il Salmo 136 rappresenta in modo esemplare quella che è l'attività dedicata alla continuità della preghiera in tutte le sue espressioni, con tutte le voci che in essa risuonano, ma il ritmo della preghiera levitica, della preghiera continua, della preghiera biblica è proprio riconducibile a questo ritornello: perché eterna è la misericordia del Signore, ed eterna la misericordia del Signore nei tempi di prosperità come nei tempi di disgrazia, nei tempi di giubilo e di festa come nei tempi di dolore e di supplica. E il Salmo è scandito dunque dal ritornello, che conferisce, come è abbastanza scontato in tutte le testimonianze oranti che fanno uso di strumenti litanici, è una continuità affettiva quella che sostiene la preghiera di coloro che cantano il grande Hallel, perché eterna è la sua misericordia, la ripetizione del ritornello. Dunque diventa il motivo interiore che passa attraverso i versetti e in maniera tale da mantenere l'animo sintonizzato con costante e inesauribile manifestazione d'amore che il nostro pellegrino o ex pellegrino ha imparato a contemplare e a testimoniare attraverso l'esperienza di quel suo cammino di conversione, perché eterna è la misericordia del Signore. È vero, comunque, vedete che il Salmo, che è caratterizzato da questa corrente che lo pervade dall'interno e lo struttura nella continua testimonianza di come di respiro in respiro in tutti gli angoli del mondo e in ogni frammento di esistenza umana la misericordia eterna del Signore si impone come novità sempre attuale e definitiva, ed ecco c'è comunque una continuità nella composizione del nostro Salmo. Ogni versetto è dotato di un primo rigo che adesso noi passeremo in rassegna in maniera tale da renderci conto di come quella unità affettiva che è caratterizzata dalla ripetizione del ritornello si accompagna poi con una unità tematica che è ben caratterizzata dalla costruzione di un percorso che versetto dopo versetto è importante per noi ricostruire. Un percorso che rievoca come è meravigliosa e dunque sempre meritevole della nostra lode umana la misericordia del Signore, come opera Lui, come sia meravigliosa la sua manifestazione meritevole della lode. E notate che il Salmo si apre con un invitatorio, come è normale nei canti di lode, sono tre versetti. E quindi se voi con lo sguardo arrivate all'ultimo versetto, versetto 26, vedete che ancora ricompare il linguaggio dell'invitatorio. Lodate il Dio del cielo, allora, versetto 26, ma l'invitatorio di per sé introduce. In questo caso, vedete, l'invitatorio non è l'unico caso, a dire il vero, ma in questo caso comunque constatiamo immediatamente che la confusione del Salmo in realtà ha le caratteristiche di un ulteriore invito. Questo, vedete, come dire che il Salmo non è concluso, il Salmo rimane aperto, il Salmo si chiude con un affaccio su un orizzonte ulteriore che rimane aperto per accogliere tutto quello che nel vissuto umano, in ogni luogo e in ogni tempo, sarà occasione per celebrare e lodare l'eterna misericordia del Signore. Tra i primi tre versetti e l'ultimo, i versetti sono 22, che non è una cifra trascurabile, perché 22, come sapete, sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Il Salmo è costruito, evidentemente, uno schematismo che adesso man mano rintracceremo, che è testimonianza di una sapienza teologica e pastorale che possiamo senz'altro ammirare con tanta devozione. E 22 di per sé, vedete, non è un salmo alfabetico come è capitato altre volte, per cui i versetti si aprono con quella particolare lettera dell'alfabeto in ordine, in modo tale da ricomporre l'intera raccolta di 22 lettere. Ma il fatto che i versetti siano comunque 22 allude alla intenzione di fornire uno strumento che, con i limiti che lo riguardano, vale come occasione per affrontare poi tutte le novità che l'esistenza umana incontra sulla scena del mondo, approfittando di questa indicazione, di questa questo come dire, questo criterio che con tutti i suoi limiti offre a noi una maniera per riproporre nella varietà delle vicende e nella complessità anche delle dinamiche da affrontare nell'esistenza personale, sociale, storica, eccetera, eccetera, e ecco lo strumento predisposto perché possiamo affrontare sempre e dappertutto le vicende di questo mondo nel canto che celebra l'eterna misericordia di Dio. Ed ecco 22 versetti. Noi adesso leggiamo il Salmo così come si presenta. C'è una, in qualche modo, l'intenzione di offrirci una testimonianza esauriente. Per altro verso, siamo rinviati alla sempre originale esperienza di chi scoprirà che questo strumento, ridotto all'evidenza dei limiti che lo riguardano, ci può aiutare, ci aiuterà senz'altro nell'impatto con le vicende che tutti dovremo affrontare, ciascuno di noi a suo modo. Un'osservazione ancora: ricordate che nel racconto della Passione secondo Marco, sarà letta per intero domenica prossima per la festa delle palme, e quindi anche nella Passione secondo Matteo, l'episodio del cenacolo, dove sappiamo per l'ultima volta Gesù condivide la cena con i suoi discepoli, leggiamo che recitato l'inno uscirono, così nel Vangelo secondo Marco, capitolo 14, versetto 26, così nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 26, versetto 30, recitato l'inno uscirono. Bene, vedete, l'inno è il Salmo 136, il grande Hallel, perché gli evangelisti presentano quella cena come una cena pasquale, e nel corso della cena dell'agnello a Gerusalemme, di anno in anno, si recitano i salmi, o si cantano i salmi dello Hallel egiziano, da 103 a 118, li leggevamo un po' di tempo fa, E quindi la cena è conclusa con il grande Hallel. Quando Gesù dal cenacolo si trasferisce insieme con i suoi discepoli nel Getsemani, e sarà poi la notte dell'agonia, la notte dell'arresto, e quindi la passione del Signore che comincia così, Gesù è reduce dal canto del grande Hallel. Gesù porta con sé l'eco di quel canto che ha condiviso con i suoi discepoli al termine della cena, recitato l'inno e il nostro salmo, uscirono e Gesù entra nella passione, perché eterna è la misericordia di Dio. Fatto sta che leggiamo subito i tre versetti dell'invitatorio, lasciamo da parte il ritornello: lodate il Signore perché è buono. Il nome del Signore compare qui unica volta in tutto il Salmo, all'inizio della composizione, e vedete che questo primo rigo già in sé per sé è un inno minuscolo, ma più che mai coerente. Lodate il Signore perché è buono. Quel perché introduce la motivazione per la quale siamo invitati a lodare il Signore, che è come dire lodate il Signore perché è il Signore. La bontà del Signore non è un attributo accessorio, marginale, supplementare, è il suo modo di rivelarsi in pienezza, in totalità. E lodate il Signore perché è il Signore, perché la bontà è il suo essere Signore. E quindi il ritornello, e di seguito lodate il Dio degli dèi, lodate il Signore dei signori, il triplice invito che ci convoca alla presenza di quella che è l'inesauribile e sempre gratuita bontà del Signore, il suo segreto, il suo mistero nella profondità, che per noi è sempre motivo di contemplazione, di ammirazione, laddove siamo ospiti al cospetto della trascendenza del Santo, ecco la sua misericordia. E questa misericordia sua è già il motivo della nostra lode. Qui, prima ancora di affrontare la sequenza di motivi che in modo meraviglioso, commentando le opere del Signore, costituiscono la ragione positiva per lodarlo, è il fatto stesso della sua misericordia, del suo essere protagonista nella inesauribile fecondità della sua iniziativa d'amore, di quella relazione che ci coinvolge al di là di ogni nostra aspettativa, di ogni nostra iniziativa, di ogni nostra pretesa, della nostra capacità umana, nella gratuità assoluta. Ed ecco, lodate il Signore perché è buono. Dopodiché, dal versetto 4 al versetto 25, i 22 versetti che fanno da corpo del nostro canto di lode, poi ci sarà l'ultimo versetto che rilancia l'invitatorio, come già sappiamo, qui le opere del Signore, i motivi che adesso vengono man mano presentati e illustrati in modo essenziale, ma in modo anche molto efficace, che valgono come segnali più che mai urgenti e esigenti nei nostri confronti in vista della lode che spetta al Signore. ecco perché lodarlo, ecco perché l'opera del Signore nella loro gratuita dimostrazione di come siamo gratuitamente amati sostengono, ci incoraggiano e in qualche modo queste opere esigono da parte nostra la lode costante e capillare del Dio vivente. Il Salmo si compone di, in questa sezione centrale, che si sviluppa nell'arco di 22 versetti, in tre sezioni. La prima sezione si compone di 6 versetti, sono le opere cosmiche del Signore. La seconda sezione si compone di 9 versetti, le opere storiche del Signore, dal versetto 10 al versetto 22. I versetti sono 9, in realtà sono due strofe di 6 versetti con un versetto che fa da intermezzo e fa da perno, 6 più 1 più 6. E poi tre versetti da 23 a 25, solo tre versetti che comunque possiamo ben caratterizzare come una terza sezione: le opere cosmiche, le opere storiche e le opere di Dio nel quotidiano. Ecco, intitoliamo così le tre sezioni. E tutto quello che adesso qui il nostro Salmo ci descrive è il buon motivo per lodare il Signore, perché in tutto quello che adesso il Salmo ci descrive la misericordia del Signore si manifesta, ci viene incontro, ci accompagna, ci benedice, ci coinvolge in una relazione che apre dinanzi a noi le strade della vita in pienezza. Prima sezione, dal versetto 4 al versetto 9, ed ecco, leggo: egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia. Il ritornello è sempre quello, adesso non lo ripeterò. Ha creato i cieli con sapienza, ha stabilito la terna sulle acque. Una prima terna di versetti che ci rimandano a quelle che sono le dimensioni spaziali dell'universo. Vedete il cielo, la terra e il mare, è la scena del mondo, è il cosmo ricondotto a quelle che sono le componenti essenziali dell'ambiente nel quale poi si inserisce tutto quello che riguarda, Salmo ce ne parlerà successivamente, la nostra realtà umana e la storia umana. Lo spazio, Dio è creatore dello spazio. Notate che qui il versetto 4 ci tiene a precisare che questa opera è sua e soltanto sua, lui solo ha compiuto meraviglie, lui solo, cieli, terra, acque. Notate che le forme verbali usate qui sono dei participi presenti in ebraico. Questo è un fenomeno ricorrente soprattutto nei canti di lode, per cui la mia Bibbia traduce egli ha compiuto, bisognerebbe dire è compiente, ha creato, è creante, è stabilente. Non si dice in italiano così, non sta bene, ma vedete, i participi presenti vuol dire che l'opera del creatore non è qui descritta come un episodio che sta collocato in qualche angolo remoto di un passato, quando il creatore ha dato una spinta a queste componenti di un quadro cosmico che poi si sono sistemate a modo loro, ma la creazione è in atto, sta creando, lo spazio non è una creatura in quanto in un'epoca remotissima Dio è intervenuto, ma Dio è il creatore dello spazio che ci riguarda, nel quale siamo inseriti, dell'ambiente nel quale noi siamo collocati, con tutte le relazioni che poi ci riguardano nella dimensione che caratteristica per gli esseri umani bisognosi di contatti per la vita. Ma vedete qui tre participi presenti, e in tutto il Salmo i participi presenti sono 9. Avrete notato che il 3 è il multiplo di 3, è una cifra che dà alla geometria della composizione una certa caratteristica inconfondibile. Adesso vedete una prima terna di versetti che ci parlano della creazione dello spazio, di questo spazio. Noi siamo creature nello spazio creato, non in un'epoca mitica quando Dio diede la spinta iniziale, ma questo spazio è creato e sta creando. E di seguito la terna dei versetti che compongono la prima sezione, che poi è una strofa di 6 versetti, 3 più 3, adesso c'è di mezzo il tempo, perché qui dice: ha fatto i grandi luminari, versetto 7, il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte. Questi sono i grandi cronometri dell'universo, il sole, la luna, le stelle, quindi i movimenti cosmici, ma tutto quello che noi possiamo ben ricapitolare con il termine tempo. È il creatore dello spazio, è il creatore del tempo. Anche in questo caso vedete il versetto 7 usa una forma verbale che in ebraico è un participio presente, il quarto, 3 più 1, 4, è facente i grandi luminari. Dunque anche in questo caso vedete, non è creatore del tempo nel senso che per come riusciamo a immaginare un'impresa del genere ha caricato l'orologio e poi lo lascia funzionare in base alla carica che gli è stata impressa, ma sta creando questo momento. Il nostro essere adesso, qui nello spazio, adesso nel nostro momento è creatura di Dio, perché eterna è la sua misericordia, la inesauribile fecondità della sua volontà d'amore nella gratuità assoluta, adesso e qui, nello spazio e nel tempo, creatura di Dio. Ecco come per davvero la nostra condizione creaturale nello spazio e nel tempo sempre e dappertutto è occasione propizia e urgente e necessaria per lodare il Dio vivente, creatore del tempo, creatore dello spazio, creatore del nostro essere creature, misurati come siamo dalla collocazione nello spazio e dalle scadenze temporali che ci misurano. La seconda sezione del nostro corpo centrale del Salmo, dal versetto 10 al versetto 22, rivolge l'attenzione alle opere storiche del Signore, come già vi dicevo, e una prima strofa di 6 versetti, da 10 fino a 15, e qui è presa in considerazione quell'opera storica che nell'esperienza del popolo di Israele assume un valore esemplare, è tutto quello che ha a che fare con la liberazione dall'Egitto e l'uscita e la traversata del mare. Dunque un episodio emblematico che vale come criterio interpretativo circa l'operare di Dio nella storia umana. E vedete, è l'operare di Dio che qui viene descritta in questa maniera. Adesso leggo: percosse l'Egitto nei loro, non suoi, nei loro primogeniti. Notate che questo percosse ancora una volta è un participio presente, il quinto. È percotente l'Egitto, vedete, questa non è un'impresa avvenuta una volta tanto, ma questa è l'impresa permanente di cui il Signore è protagonista nella storia umana. Riguarda quegli antichi progenitori che erano schiavi in Egitto, riguarda la condizione degli uomini nella permanente attualità della storia umana al cospetto di Dio. E sta percotendo, e dove questo percuotere, vedete, allude alla strepitosa irruenza con cui il Signore intervenne anticamente a vantaggio di coloro che erano schiavi del faraone in Egitto, ma si tratta di una irruzione energica e incalzante, anzi bisognerebbe aggiungere proprio sferzante, che qui ha tutte le caratteristiche di una intraprendenza micidiale, ci sono di mezzo i primogeniti. In realtà, vedete, e come peraltro leggiamo nell'Esodo capitolo 4, questa irruzione energica e travolgente di cui è protagonista il Signore, che percuote, elimina i loro primogeniti, in realtà ha l'efficacia di un intervento generativo. Tra l'altro pare proprio che quel verbo serva anche in alcuni casi a illustrare lo strappo che avviene nel grembo della donna quando partorisce. E dunque è il Signore che qui viene celebrato come il grande ostetrico della storia umana. È colui che fa di questa storia dove si accumulano i motivi di tribolazione, di angoscia, di terrore, di violenza, di prepotenza faraonica, fa di questa storia una storia generativa, e fa di questa storia il travaglio nel quale egli è all'opera, vedete, non quella volta, ma è attualmente, permanentemente, sistematicamente all'opera per farne una storia generativa, una storia che ha la fecondità della partoriente. E infatti qui prosegue dicendo: da loro, Egitto, liberò Israele con mano potente, braccio teso. Vedete che nel centro di questa terna compare il nome Israele, è il nome della creatura nuova, della creatura neonata, della creatura che assume una fisionomia sua propria inconfondibile nella storia dell'umanità, proprio in virtù di quell'intervento generativo che ha fatto di quella vicenda travagliatissima il momento adeguato alla nascita di una nuova presenza sulla scena della storia, un popolo di gente libera. E di seguito vedete adesso la seconda terna di questa strofa, dal versetto 13 al versetto 15, divise il Mar Rosso in due parti. Adesso vedete l'uscita dall'Egitto e la traversata del mare, lo strappo rispetto a quella condizione infernale nella quale il popolo che ancora non era identificato come tale, era una massa di schiavi nell'inferno egiziano, tirato fuori. E adesso vedete il passaggio attraverso il mare. Qui il verbo divise in ebraico è ancora una volta un participio presente, è il quinto, è il sesto participio presente, è dividente il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele, travolse il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso. E vedete che nel centro di questa seconda terna della strofa il nome Israele ricompare. E la nascita di una novità che nel corso della storia umana assume la fisionomia di un popolo liberato rispetto alla condizione di schiavitù, ed ecco, è un popolo ormai condotto attraverso ostacoli, impedimenti, quelle barriere che sembrano invalicabili, in maniera tale corrispondere all'evento che manifestato il protagonismo gratuito del Dio vivente, che fa di questa storia derelitta, che è la storia dell'umanità prigioniera di un inferno che si chiami Egitto o si chiama in un'altra maniera, ne fa la storia di un'umanità liberata e di un'umanità abilitata ad affrontare tutte le ulteriori barriere, tutti gli ostacoli, tutte le avversità che, alla maniera di quel mare che si spalancò per i progenitori, si presenteranno. Prima strofa, 6, versetti 3 più 3, vedete il nome Israele che compare nel centro delle due terne e participi presenti all'inizio dell'una e dell'altra terna, percotente, dividente, il popolo che è tirato fuori, il popolo che è accompagnato in maniera tale da affrontare ogni ulteriore ostacolo per quel cammino di liberazione che oramai è stato inaugurato. E questo è il dato che qui viene celebrato non soltanto come rievocazione del passato, ma un criterio interpretativo di quello che è il senso della storia in corso. Di ieri, di oggi, sarà ancora così di domani sino alla fine, dove, ecco, fine cosa vuol dire? Vedete, qui c'è un versetto che fa da intermezzo, è il versetto 16 tra questa prima strofa che abbiamo letto e la strofa che verrà. Il versetto che fa da intermezzo: guidò il suo popolo nel deserto perché eterna è la sua misericordia. Dunque adesso qui questo unico versetto sintetizza tutto il viaggio attraverso il deserto, la permanenza nel deserto, e sapete, nel deserto la sosta presso il Sinai, l'alleanza tra il Signore e il suo popolo, dunque quel popolo liberato è un popolo coinvolto in un rapporto di comunione con il Dio vivente, alleanza, e poi tutta la traversata del deserto che, secondo l'antico racconto, dura il tempo di una generazione che viene meno, un'altra generazione che subentrerà. Dunque è il popolo che viene educato nel deserto. Questo è il tempo della pedagogia, il tempo della maturazione, è il tempo nel corso del quale il Signore si manifesta come guida. Questo è ancora un participio presente, è il settimo participio presente, è guidante, è la presenza pastorale, per dir così, del Signore, il pastore, è un popolo che, vedete, qui ormai è presentato a noi ricorrendo a una formula che è prerogativa inconfondibile del linguaggio con cui si definisce l'alleanza tra Signore e Israele, il suo popolo. Dire il suo popolo è il popolo dell'alleanza. Dunque è il tempo nel corso del quale, quanto dura? 40 anni? 40 secoli? È il tempo in cui il pastore del suo popolo lo sta educando, lo sta precedendo, lo sta come dire, coinvolgendo in una relazione di alleanza che implica un rapporto diretto di intimità, di appartenenza vicendevole. È il suo popolo, è la storia umana, vedete, storia di liberazione, con la prospettiva dell'impatto con tutti gli ostacoli che man mano il popolo sarà in grado di attraversare, come attraversarono gli antichi il mare, ed ecco il tempo della pedagogia pastorale con cui il Signore educa questo popolo liberato, in modo che sia suo, in modo che sia corrispondente alla sua iniziativa gratuita nella verità dell'amore. Ed ecco la strofa che segue allora, dal versetto 17 al versetto 22, sono sei versetti che orientano l'attenzione verso la meta del grande viaggio. Qui comunque ricompare tale e quale il participio presente del verbo percuotere, che abbiamo incontrato nel versetto 10, e ricompare qui, versetto 17, percosse, ma questa volta vedete l'intervento energico, a suo tempo, poco fa, vi parlavo di come il Signore qui assume la competenza del grande ostetrico, che tira fuori dalla pancia infernale della storia umana una creatura nuova, che è l'umanità redenta, liberata, educata alla scuola della sua parola in un contesto di alleanza, è il popolo condotto alla terra, e là dove il popolo entrerà, anche qui rievocazione di quello che avvenne anticamente, di cui parlano le pagine dell'Antico Testamento, ma è una visione ricapitolativa di quella che è l'attività del Signore nel corso della storia. Questo è un caso esemplare, è un paradigma interpretativo, è così che il Signore sta operando, perché eterna è la sua misericordia. Percosse grandi sovrani, uccise re potenti, Seon re degli Amorrei, Ogre di Basan, di seguito diede in eredità il loro paese, in eredità Israele suo servo. Ecco, la meta del viaggio è l'insediamento nella terra. Il termine del viaggio, vedete, una prospettiva che apre dinanzi a noi un orizzonte ricapitolativo di tutta l'avventura dell'umanità nel tempo e nello spazio per abitare la terra, per prendere dimora nella terra, per stare al mondo in maniera corrispondente a quella che è l'iniziativa d'amore del Dio vivente che opera nella storia umana. La storia umana non è abbandonata a se stessa, la storia umana è il contesto nel quale la sua opera sta perseguendo questa pedagogia mirata a educare quel popolo, l'umanità intera, nella prospettiva di un una abitazione, un inserimento, una capacità di stare al mondo, e qui c'è di mezzo, vedete, il rapporto con tutte le creature inanimate, con tutte le creature viventi, con l'ambiente cosmico e con le misure temporali della nostra esistenza umana, ma abitare nella terra. È una prospettiva escatologica, è una prospettiva di pienezza. E vedete che qui, nell'ultimo versetto della strofa, dopo quel versetto che ancora si apre con un participio presente, sta tracciando quel percorso, sta operando in modo tale che gli uomini imparino ad abitare nel mondo, imparino a percorrere quella strada e godere il beneficio di quella accoglienza che ricompone l'ordine di tutto ciò che esiste in corrispondenza all'economia del giardino, il giardino delle origini. Bene, l'ultimo versetto della strofa: in eredità, quella terra in eredità, a Israele suo servo. Vedete, qui ricompare alla fine della sezione dedicata alle opere storiche del Signore il nome, che era comparso due volte nella prima strofa, liberato, guidato, adesso è il suo popolo, diceva il versetto 16, il popolo dell'alleanza, il popolo è coinvolto in quel rapporto pedagogico di cui sappiamo che dura tutto il tempo del viaggio, il popolo che nel compiersi di un di questo grande viaggio è richiamato ancora una volta per nome e dotato del titolo di suo servo. Dove dire suo servo? Vedete, un titolo di prestigio, perché dire suo servo significa che questo popolo adesso è in grado di corrispondere. Questa relazione d'amore che è stata instaurata con l'intervento liberante dell'ostetrico, questa relazione d'amore per la quale il popolo è stato educato nel corso del grande viaggio, questa relazione d'amore adesso giunge alla sua espressione suprema nel momento in cui il popolo è in grado di corrispondere, cioè di offrire un servizio, di offrire una testimonianza d'amore nella reciprocità della relazione. È il suo servo. Israele, suo servo. Ah, vedete, in pochi tratti il Salmo ricostruisce tutto il percorso della storia umana, nel senso che questa è l'opera di Dio, è la misericordia di Dio, ed è questa misericordia di Dio che l'ex pellegrino rientrato nel suo ambiente, alle prese con le realtà quotidiane, di cui pure adesso dobbiamo anche noi occuparci un'altra volta, ma resta maturo, pronto, sollecito, consapevole di come il suo vissuto e le sue situazioni, per quanto limitate e banali esse siano, rientrano dentro a questa prospettiva, a questo disegno. Questa è l'opera di Dio nella storia di ieri, di oggi, di domani. Il nostro piccolo frammento è interno a questa manifestazione dell'eterna misericordia di Dio. Per questo siamo in grado di lodarlo. Ed ecco, comunque, vedete, terza sezione, sono tre versetti. E qui adesso ancora un momento e poi ci fermiamo, i tre versetti 23, 24 e 25 che ci rimandano esattamente a quella che è la quotidianità dell'esistenza umana, di quell'ex pellegrino a cui poco fa io stesso facevo riferimento, perché porta con sé il canto della lode, è in grado di fare suo il canto di coloro che celebrano in virtù dell'impegno della preghiera continua l'eterna misericordia del Signore a Gerusalemme. Sì, ma c'è la quotidianità della vita, non c'è dubbio, e questo non disturba affatto, anzi è perfettamente coerente con tutto quello che già abbiamo potuto illustrare. Quando qui leggo: nella nostra umiliazione si è ricordato di noi. Notate che fino a questo momento ha parlato del Signore in terza persona e adesso invece dice noi. Lui, certo, lui è sempre in terza persona, ma volevo dire che ha parlato del popolo, ha parlato di Israele, ha parlato di coloro che sono stati liberati, di coloro che sono stati guidati, che sono stati accompagnati, che sono stati educati, che sono stati introdotti, che sono stati messi nella condizione di offrire un servizio nel suo. Adesso parla di noi, e il noi, vedete, è il prima persona plurale, ci rimanda alla quotidianità del vissuto. E infatti qui si parla di una umiliazione che è nostra. Il nostro essere, qui alla lettera si parla di una caduta, che poi nella storia del popolo di Dio è un fenomeno avvenuto a più riprese. Pensate all'esilio, esempio macroscopico, l'esilio, la caduta per antonomasia, la perdita di contatto con quella, eccetera, eccetera. Ma nella nostra caduta, nel nostro essere schiacciati, nel nostro essere stesi al suolo. Questo è il quotidiano, come dire, segnale che ci raggiunge nella concretezza di un vissuto che conosce l'esperienza miserabile dello scivolamento a terra, della immobilità che sembrerebbe inguaribile come chi è paralizzato. Ebbene, in questa si è ricordato. Nella situazione di schiacciamento in cui noi siamo caduti, lui si ricorda. Siamo nella nostra quotidianità spicciola, che sembra banale, che sembra deludente, che sembra dimostrare in paradossale contrario a tutto quello che ha celebrato precedentemente la contraddizione rispetto alla grandezza del disegno che già era proteso verso la fine ultima escatologica. Ed ecco, banale il nostro, si è ricordato. Questo è il quotidiano oggetto della sua memoria, e insiste, ci ha liberati dai nostri nemici. Dunque, qui i nostri nemici tra l'altro sono le nostre angosce, nemici, sì, tutto quello che, anche qui vedete la prima persona plurale, noi nella concretezza di un vissuto che urta di qua, urta di là, perdiamo il contatto con il passato, siamo sconcertati rispetto al futuro, i nostri nemici, le nostre angosce, le nostre strettoie, i nostri motivi di soffocamento, di smarrimento, ed ecco, ci ha liberato. Questo quotidiano, così fragile com'è, è l'occasione puntuale e permanente per noi di sperimentare come siamo ricordati da lui e come siamo ricondotti all'esercizio della respirazione quando ci sembrava di perdere il fiato senza rimedio. E allora, ultimo versetto, egli dà il cibo, questo è anche l'ultimo participio presente, è Dante cibo, alla lettera di Dante pane, ad ogni vivente, ad ogni carne, è il pane quotidiano, è colui che dà il pane ad ogni carne. Si potrebbero intendere anche gli animali in questo caso, ma sembra proprio di no, che qui bisogna proprio concentrare attenzione su quella che è la presenza umana sulla scena del mondo, ed ecco il pane quotidiano. E il nostro quotidiano, tutte le articolazioni di eventi che ci condizionano in maniera che sembra schiacciante, che sembra mortificante, che sembra soffocante, che sembra invincibile, il nostro quotidiano è il contesto nel quale l'eterna misericordia del Signore ci trasmette l'inesauribile impegno di testimoniare la lode diventa il linguaggio corrente, dominante, penetrante, il linguaggio capillare, sempre e dappertutto per noi, perché eterna è la misericordia del Signore. E allora vedete che il Salmo si chiude aprendosi. Lodate il Dio del cielo perché eterna è la sua misericordia. A questo punto il Salmo dice, ecco, adesso dovunque vi troverete sulla faccia del mondo, sulla faccia della terra, sotto il cielo, in qualunque angolo dell'universo e alle prese con qualunque vicissitudine, nella quotidianità più derelitta difficoltà per gestire il vostro presente, eterna è la misericordia del Signore. E qui vedete, il Salmo apre dinanzi a noi percorsi lungo i quali ciascuno di noi e tutti quanti insieme in certi contesti che frequentiamo, ciascuno di noi è incoraggiato ad aggiungere altri motivi, altri ancora, le opere del Signore, questa è la storia fatta da Lui, e come troviamo dimora nel creato che è fatto da Lui per attirarci con inesauribile fedeltà verso il giardino della vita che non muore più. Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia. Vi dicevo precedentemente, e ricordo adesso, che quando Gesù esce dal cenacolo per recarsi in Getsemani, ha appena cantato l'inno, questo. Entra nella passione, nella eco del grande Hallel, perché eterna è la sua misericordia. Lasciamo da parte il nostro salmo e invece spostiamo l'attenzione, come ovvio, per dare uno sguardo insieme al brano evangelico che verrà proclamato domenica prossima. Siamo alle prese col Vangelo secondo Giovanni. Gesù è a Gerusalemme, nel Tempio, e questa è l'ultima permanenza di Gesù a Gerusalemme. Nel Vangelo secondo Giovanni Gesù sale a Gerusalemme più volte, nei Vangeli sinottici un'unica volta, quella decisiva. Qui più volte, già nel capitolo 2 l'abbiamo incontrato a Gerusalemme, e così di seguito. Questi giorni stiamo leggendo pagine dei capitoli 5 e 7 del Vangelo secondo Giovanni, altre pagine leggeremo nel corso della settimana che verrà. Capitolo 12, Gesù a Gerusalemme, è l'ultima salita, è la meta del suo viaggio, e vedete la meta del suo viaggio in quanto è il sacramento della gloria. Intendo il Tempio, questo vale nelle coscienze di coloro che appartengono al popolo di Dio, è sacramento della presenza, la presenza del Signore, è sacramento di quel rapporto di alleanza che fu sancito fin dal tempo del Sinai. E il culto che si celebra nel Tempio di tutto questo è la conferma, la garanzia irrevocabile. Il Tempio è il grande sacramento, per dirla con un termine che ricapitola tutto, la gloria. Il Tempio è il sacramento della gloria, cioè di quella presenza mediante la quale il Signore si è introdotto in maniera inequivocabile nella storia del suo popolo e ha instaurato quel rapporto di alleanza di cui sappiamo. Ma è esattamente questa la missione di Gesù, ossia manifestare la gloria. Il Tempio è sacramento della gloria, il segno inconfondibile della gloria. La missione di Gesù. Vedete come in lui sia presente e operante il mistero di Dio, la gloria. Se voi ritornate per un momento solo, al capitolo 2, il primo segno a Cana di Galilea, in occasione delle nozze, ed ecco versetto 11. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli, sono i segni, primo dei segni, il segno delle nozze, il gusto che assapora il vino prelibato lì dove era stata versata l'acqua, ed ecco, il primo dei segni in Cana di Galilea manifestò la sua gloria. Capitolo 2, versetto 11, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dunque, vedete che per il nostro evangelista l'attività pubblica del Signore è tutta improntata come una manifestazione della gloria, come una missione che è orientata a manifestare la gloria del Dio vivente, il mistero di Dio presente e operante in lui. E se voi ricordate, subito dopo, leggevamo un paio di settimane addietro, Gesù è già nel Tempio a Gerusalemme, dal versetto 13 al versetto 22, e ricordate allora il segno del suo corpo, il corpo demolito e ricostruito. Il Tempio è il suo corpo, è quella casa del Padre di cui Gesù va in cerca, che adesso è Gesù stesso che dichiara di mettere a disposizione come casa del Padre nel suo corpo, in quanto sua è la condizione umana, ed è un corpo per il quale si prospetta la distruzione e la ricostruzione. È una prospettiva che in maniera inconfondibile allude già alla sua Pasqua redentiva di morte e di resurrezione, come ben sappiamo. Ebbene, nel suo modo di essere figlio, ecco come nel suo corpo, lui nel suo modo di essere figlio, nel suo corpo umano, porge a tutti e a noi l'accoglienza nella casa del Padre, quella casa del Padre che non ha trovato a Gerusalemme nel Tempio. Bisogna sempre ritornare, vedete, alla domanda di partenza nella narrazione del nostro evangelista Giovanni. Se voi sfogliate ancora a ritroso le pagine, capitolo primo, versetto 38, quei primi due che erano discepoli di Giovanni Battista, che seguono Gesù e lo interrogano: Rabbì, dove abiti tu? Ecco il versetto 38, dove abiti tu? La domanda di partenza. E poi ricordate la risposta di Gesù: venite e vedrete, venite e vedrete, venite. Abitarono con lui, venite e vedrete. Dove abiti tu? Il dove di Gesù. E vedete, il suo vissuto umano in quanto figliolanza che rivela la gloria di Dio. E questo è un un linguaggio che l'evangelista Giovanni adesso utilizza ampiamente, man mano che passiamo in rassegna le pagine che seguono. Naturalmente noi attraversiamo molto rapidamente il testo evangelico, vedete la domanda: tu dove abiti? E il dove di Gesù descrive il suo vissuto umano, certo, vissuto umano, ma in quanto figliolanza che rivela la gloria di Dio. E se voi prendete il capitolo 5, ecco, passiamo rapidamente in avanti, capitolo 5, versetto 41, qui leggevamo proprio nei giorni scorsi, in tre riprese, il capitolo 5, versetto 41, forse avete ancora nelle orecchie queste parole, io non ricevo gloria dagli uomini, io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio. Dunque, il venire di Gesù in quanto figlio che viene dal Padre, nella gratuità dell'amore. Voi non avete l'amore di Dio in voi, ma se un altro venisse nel proprio nome, voi lo ricevereste? E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri, e non cercate la gloria che viene da Dio solo, la gloria? E vedete, Gesù parla della gloria di Dio in rapporto al suo venire come figlio, nella gratuità dell'amore. Un'indicazione di percorso che adesso vedete nelle pagine seguenti, l'Evangelista illustra in modo sempre più preciso e sempre più rigoroso. Prendete il capitolo 7, stiamo leggendo oggi, lo leggeremo ancora domani, capitolo 7, versetto 18. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, in lui non c'è ingiustizia. Dunque la gloria di colui che l'ha mandato. E vedete che Gesù così parla della sua missione in questo mondo, come di una obbedienza al Padre che l'ha mandato, e un'obbedienza nella quale egli dimora. Il dove di Gesù, dove sta Gesù? Gesù sta nell'obbedienza a colui che l'ha mandato. Se voi, sfogliando le pagine in avanti di poco, arrivate al capitolo 8, versetto 50, qui una grandiosa disputa tra Gesù e i suoi interlocutori a Gerusalemme, versetto 50, io non cerco la mia gloria, vi è chi la cerca e giudica. In verità vi dico, se uno osserva la mia parola non vedrà mai la morte. Adesso Gesù fa affermazioni che sconcertano i suoi interlocutori e anzi provocano una protesta piuttosto feroce, violenta. Nel versetto 54, poco sotto, Gesù dice: se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite nostro Dio, ma non lo conoscete. Lasciamo da parte l'aspetto polemico di queste affermazioni. E dunque, dove sta Gesù? Gesù dimora nella obbedienza al Padre. Nell'obbedienza al Padre, nel momento in cui ha le prese con i dati oggettivi del suo cammino, della sua vicenda, della sua missione in questo mondo, il dove di Gesù. E nel suo dimorare in obbedienza al Padre, la gloria di Dio. E qui, andando ancora avanti, arrivando subito a ridosso del nostro brano evangelico, capitolo 11. Il fatto di Lazzaro, capitolo 11, dall'inizio del capitolo fino al capitolo 12, versetto 19, la questione sempre ruota attorno alla figura di Lazzaro, e col versetto 20 del capitolo 12 comincia il nostro brano evangelico. Ma vedete che fino al capitolo 12, versetto 19, quando ormai Gesù è entrato a Gerusalemme, ancora si discute del fatto che Lazzaro è stato tirato fuori dal sepolcro. Dunque, il fatto di Lazzaro, e tutto qui nel racconto dell'Evangelista è da interpretare in rapporto alla gloria di Dio che è annunciata qui per quanto riguarda l'amicizia di Gesù nei confronti di un uomo ammalato che muore e nei confronti di ogni uomo ammalato che muore come Lazzaro. Se voi ritornate all'inizio del capitolo 11, Lazzaro è malato, Gesù viene informato, versetto 4. All'udire questo Gesù disse: il tuo amico è malato già. E Gesù dice: questa malattia non è per la morte ma per la gloria di Dio, perché per essa il figlio di Dio venga glorificato. Dunque il dove del figlio è là dove la gloria di Dio si manifesta, per il fatto che c'è un rapporto di amicizia tra lui e ogni pover'uomo ammalato che muore. Ecco dove è il figlio: nella solitudine del morire umano, di ogni essere umano che muore, nella solitudine che interrompe le relazioni. La solitudine è come dire, l'evento che strappa, l'evento che impone l'allontanamento, l'evento che cancella le relazioni ritenute necessarie per promuovere positive funzioni vitali. Ed ecco la solitudine del morire umano, che è irrorata dalle lacrime di Gesù, l'amico. Nel capitolo 11, voi ricordate, versetto 33, Gesù vede piangere Maria, poi gli altri piangono, e allora Gesù si commuove: dov'è? E quando leggiamo il versetto 35, sta scritto che Gesù scoppiò in pianto e dissero allora i giudei: vedi come lo amava, vedi come era amico. Le lacrime di Gesù, le lacrime dell'amico, ecco dove si vede la gloria di Dio, la gloria di Dio, la gloria di Dio. Così già lo stesso Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli nel versetto 4, questa malattia è per la gloria di Dio. Se voi con lo sguardo arrivate al versetto 40, Gesù sta dialogando con Marta e Gesù le dice: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? La gloria di Dio. E vedete, si vede la gloria di Dio nelle lacrime dell'amico che manifesta così la sua indissolubile solidarietà con l'ammalato che muore, con l'essere umano che nella morte sperimenta la solitudine per antonomasia, e in quell'essere prigioniero di una vita che non può più esprimersi nelle relazioni di cui ha bisogno, la morte è impregnata dalle lacrime dell'amico. Questa è la gloria che si vede, è la gloria di Dio, è il dove di Gesù che è sacramento della gloria di Dio. Fatto sta, vedete, che qui il testo evangelico che sta alle nostre spalle, perché noi leggiamo il brano su cui poi adesso brevemente ci soffermiamo nel capitolo seguente, ma insieme con Lazzaro nessun uomo, sta dicendo il nostro evangelista Giovanni, nessun uomo muore più da solo. Dato che per dare la vita all'amico Lazzaro, vedete quanto valgono quelle lacrime di Gesù sulla tomba di Lazzaro. Per dare la vita all'amico, per manifestare qual è il valore dell'amicizia lega a lui ogni essere umano che è ammalato poi muore. È vero che qui Lazzaro viene chiamato in vita, ma poi Lazzaro morirà un'altra volta. Questo sappiamo bene, potrà vivere ancora un mese, due mesi, un anno, due anni, ma poi morirà. Ma per ogni uomo ammalato che muore, quelle lacrime sono la testimonianza di un'amicizia che rompe la solitudine della condizione umana in quanto è condizione mortale. E questo è tanto vero, vedete, che per quello che è avvenuto a Betania, Gesù stesso viene condannato a morte. I versetti da 45 a 53 del capitolo 11 ci spiegano come le autorità di Gerusalemme reagiscono decidendo che in quel giorno Gesù è condannato a morte. E fino al versetto 53. Da quel giorno dunque decisero di ucciderlo. Da quel giorno decisero di ucciderlo. Per aver pianto sulla tomba dell'amico, Gesù viene condannato a morte. Vedete che la solidarietà dell'amico, manifestata da quelle lacrime, è sigillata dal fatto che per la vita di Lazzaro Gesù muore. Che nel suo morire Lazzaro, come ogni altro essere umano, nel suo morire non è più abbandonato alla sua propria solitudine. Ecco la gloria di Dio nella morte del figlio, quella morte che rompe la solitudine della morte umana e che diviene il fondamento di un disegno di comunione universale. Tant'è vero che qui, sempre nel capitolo 11, se voi date uno sguardo rapidamente ai versetti 51 e 52, questo però non lo disse, è il sommo sacerdote che parla, non lo disse di suo, ma essendo sommo sacerdote profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non per la nazione soltanto, ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Dunque qui è un disegno di comunione ecumenica, quel suo essere condannato a morte, secondo le intenzioni di Caifa, dovrebbero servire a mantenere l'ordine pubblico, ma questo, vedete, è un discorso puramente superficiale, banale, inconcludente. La realtà è che in quel suo modo di morire, Gesù rompe, ripeto ancora, la solitudine di ogni morte umana. E quel suo modo di morire diviene il fondamento di un disegno di comunione universale. È la rivelazione dell'amore eterno. Già, ritorniamo al Salmo 136. È il mistero profondo di Dio, del Dio vivente, la rivelazione dell'amore eterno, che vedete, manifesta la sua gloria. Ecco lì dove il figlio porta a compimento la sua missione, e da dove il figlio passa a lui attraverso la condizione mortale degli uomini. È la rivelazione dell'amicizia, è la rivelazione dell'amore eterno di Dio. Ecco, abbiamo visto la sua gloria, dice poi il prologo nel Vangelo secondo Giovanni. Ed è così, vedete, che la storia umana, da storia della caduta, ricordate che leggevamo come la nostra quotidianità ci espone al rischio e all'esperienza inevitabile, per dir così, nessuno può dubitare, della caduta, la caduta, il fallimento, la perdizione. Bene, la nostra storia umana è ormai ricondotta all'interno di una storia d'amore. Salmo 136 ce ne ha dato un'illustrazione magistrale. Testimonianza della sapienza maturata nel corso di un viaggio, un cammino di conversione quanto mai impegnativo, ma ecco, lì siamo incoraggiati tutti a prendere posizione all'interno di quella vicenda che rende anche le nostre voci abili, per quanto possano essere voci stonate, di partecipare al grande coro che celebra la lode del Signore. E dunque la storia umana è storia della caduta, dello schiacciamento, diceva il nostro Salmo in quel versetto. Ed ecco, si è ricordato di noi, leggevamo poco fa. E questa è la È una storia d'amore. Abbiamo visto la sua gloria e abbiamo visto la gloria nella carne crocifissa e glorificata di Gesù, nella carne crocifissa e glorificata di Gesù, nella carne dell'amico che nella purezza della sua intenzione d'amore va incontro alla morte. E questo, vedete, in modo tale da instaurare quello che sappiamo bene, ma ogni volta è sempre una scoperta che ci sorprende, che ci commuove, per certi versi anche ci sgomenta, come nel suo morire si rende presente come solidale amico e come presenza d'amore irrevocabile laddove ogni essere umano è alle prese con le conseguenze del proprio fallimento fino alla morte. Abbiamo così, vedete, adesso modo di dare uno sguardo rapidamente al nostro testo evangelico. Siamo alla fine della prima parte del Vangelo secondo Giovanni, i primi 12 capitoli, poi dal capitolo 13 una seconda parte, e la seconda parte coincide con l'avvento dell'ora, essendo giunta l'ora. Ecco, seconda parte del capitolo 13 in poi, ma fino al capitolo 12 la prima parte, siamo alla fine del capitolo, e in questi versetti che stanno sotto, altri versetti si aggiungono che noi non leggiamo, e qui abbiamo a che fare con la domanda di quei greci che sono dei pagani, che sono saliti a Gerusalemme per le loro devozioni, perché evidentemente sono dei proseliti. Fatto sta che domandano: vogliamo vedere Gesù, vedere Gesù. Già, venite e vedrete, ha detto Gesù a quei tali che lo interrogavano: maestro, dove abiti tu? Dov'è che tu ti presenti a noi come sacramento della gloria? Venite, vedrete. Vogliamo vedere, dicono questi, Gesù. E adesso c'è la risposta. È una risposta che però è rinviata al futuro, perché Gesù non risponde direttamente a questi che li interrogano, ma risponde ai discepoli. E attraverso i discepoli poi la risposta potrà essere trasmessa anche a quei pagani nel tempo che verrà. E Gesù, attraverso i discepoli, risponde che vederlo significa misurare il proprio tempo come coincidente con l'ora della gloria per il figlio dell'uomo. Ricordate qui il versetto 23, Andrea, Filippo si vanno da Gesù e Gesù risponde: è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. Sta rispondendo a quella domanda: vederlo. Come vederlo? Quando vederlo? Quando il nostro tempo, quel tempo che ci riguarda, che ci definisce, che ci misura, che fa di noi delle creature, così come siamo collocati nello spazio, siamo circoscritti nel tempo, ebbene, quando il nostro essere creature ci condurrà a scoprire la coincidenza del nostro vissuto con l'ora della gloria del figlio dell'uomo, colui che discende e risale. E qui la ricapitolazione di tutta la sua missione in questo mondo, in mezzo a noi. Questo vuol dire che la missione del figlio realizza un rapporto di indissolubile amicizia con ogni essere umano, sempre, dappertutto, rivelando in questo modo la paternità di Dio per tutti gli uomini che muoiono. È giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo. Già. Ed è così, vedete, che gli uomini ammalati nel corpo, nell'animo, nel cuore, gli uomini vengono sottratti alla prigionia di un'esistenza disperata, come quella permanenza in Egitto di cui ci parlava il Salmo 136, rispetto alla quale gli antichi furono sottratti con un intervento drastico, come tirati fuori da un inferno, ma un inferno che è diventato in realtà il grembo della gestazione. Ed ecco, anche l'inferno viene evangelizzato. L'inferno addirittura è ridotto alle funzioni di un grembo che partorisce. Ma questo adesso è un discorso che appena possiamo accennare. Gli uomini sottratti alla prigionia, perché è l'ora in cui il figlio dell'uomo viene glorificato. E c'è di mezzo, vedete, il modo di morire di Gesù, di cui noi già abbiamo colto il valore, in quella sua amicizia, in quel suo piangere sulla tomba di Lazzaro. E adesso qui Gesù su questo sviluppa la sua risposta attraverso i discepoli, a quei tali che lo interrogano. Il modo di morire di Gesù, dal versetto 24. E tra l'altro notate che qui, in verità vi dico, versetto 24, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo, sta parlando di come va incontro a lui alla morte, se invece muore produce molto frutto. Ecco, quel morire che è un morire fecondo, è un morire che produce dei frutti innumerevoli. Ma vi facevo notare il verbo cadere, perché sapete è lo stesso verbo che incontravamo, beh naturalmente c'è di mezzo il passaggio dall'ebraico al greco, certo, abbiamo incontrato nel Salmo 136, nella nostra caduta si è ricordato di noi, ecco, e adesso è lui che cade come il seme, già. Ma questa sua caduta ha il significato, ha il valore, ha l'efficacia di una semina che è come un'infallibile promessa di raccolto che coinvolge tutto quello che nell'esperienza umana ci riguarda come condizione di schiacciamento. Quella caduta che ci intrappola dentro ai limiti di un'esistenza disperata. Ed ecco caduta. Sapete che questo verbo, cadere, sapete, ricompare, guarda caso, ci ricordavo il Salmo 136 in quel versetto, ma se voi sfogliate le pagine per un momento solo ancora, in avanti, capitolo 18, vedete che quando l'evangelista Giovanni descrive l'arresto di Gesù in quello che lui chiama il giardino, è il Getsemani dei sinottici, è il giardino, qui, capitolo 18, e quella notte, versetto 6, chi cercate? Gesù di Nazareth, sono io. C'è anche Giuda di mezzo, e appena disse, versetto 6, sono io, indietreggiarono e caddero a terra, Giuda compreso. E vedete, questa caduta è qui è prerogativa di quella condizione umana che conduce coloro che arrestano, Giuda compreso, in quella esperienza di schiacciamento, ma questo è quel che poi si ripropone, anche se in modi diversi, nell'esistenza di ciascuno di noi, essere schiacciati a terra. Ed ecco, questa caduta in realtà è qui coinvolta ormai e coinvolta in maniera indissolubile con quel suo cadere, come cade il chicco di grano, vedete, muore, ecco, quel suo cadere ha il valore di un rapporto di condivisione, di solidarietà, di comunione con tutte le condizioni di vita sperimentate dagli uomini che comportano una caduta. Vedete che quel suo cadere è una semina. È una semina ed è un'infallibile promessa di raccolto, vi dicevo, e in quella promessa di raccolto ci sono di mezzo anche quelli che lo arrestano, che cadono. C'è di mezzo anche Giuda che cade a terra. E in più, se voi ritornate ancora al nostro piano evangelico, vedete che qui il modo di morire di Gesù, questo suo modo di cadere, questo suo modo di sprofondare, questo suo modo di passare attraverso lo schiacciamento di esistenze umane disperate, svuotate, spente, finite. Qui il versetto 33 dice che sono turbato, ecco, dice il versetto 27. Ora l'anima mia è turbata. Ma che cosa devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Quest'ora. Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Bene, vedete, il turbamento di Gesù. Tra l'altro il turbamento di Gesù era già segnalato nel capitolo precedente, versetto 33, allora sì, 11, versetto 33, sulla tomba di Lazzaro. Gesù si commosse profondamente, si turbò quando poi piange. Il turbamento di Gesù, il dolore, lo strappo, la morte, l'amicizia ferita. Ma questo stesso verbo ricompare più avanti nel capitolo 13 durante l'ultima cena ormai, quando nel versetto 21 dette queste cose, Gesù si commosse profondamente, questo si turbò profondamente, dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Il tradimento. Dunque Gesù turbato nell'impatto con il dolore, nell'impatto con la morte degli uomini di questo mondo e tutti gli uomini che portano in sé le conseguenze di un antico fallimento, e lui l'innocente è il figlio, è il figlio del compiacimento, ed è Gesù turbato nel momento in cui si affaccia su questo abisso che è l'inferno che ristagna nell'animo umano, nella coscienza umana, nei comportamenti umani, nell'ordinazione della vita secondo i criteri della ingiustizia umana. Ebbene, il turbamento di Gesù conferma che la sua carne di uomo è totalmente esposta nell'innocenza che rende la sua esposizione motivo di una sofferenza inenarrabile, indescrivibile. Ebbene, questa sua carne umana è esposta alle conseguenze del fallimento che affligge la realtà di tutti gli uomini, tutti quanti noi, e in tutto questo, nella sua figliolanza, si rivela la paternità di Dio, è il dove della gloria. Vedete, quel suo cadere come il seme buttato a terra, quel suo turbamento andare incontro a una sentenza di morte, e in una condizione originale, unica, davvero per noi inimmaginabile, che è la condizione dell'innocente. E qui nel brano, nostro brano evangelico, vedete, compare e si fa udire la voce. Venne allora una voce dal cielo: l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. La voce che parla come il tuono. È vero che sono alcuni che ragionano in questi termini, altri che pensano no, ma sarà stato un altro, non importa. E in questo modo la voce proclama il compiacimento per quel figlio derelitto che è Gesù, per quel figlio buttato a terra, per quel figlio esposto al turbamento, per quel figlio piange sulla tomba dell'amico e di ogni essere umano che muore. Ed ecco la voce che si compiace di lui, è la gloria, il dove della gloria che è testimoniato sacramentalmente da come Gesù affronta la morte. Questa è l'ora propizia, vedete, come qui l'Evangelista Giovanni ci sta dichiarando, l'ora propizia per affidarci a quello che è l'evento critico di cui Gesù è protagonista. Nel versetto 30 poi leggiamo che Gesù risponde: questa voce non è venuta per me ma per voi, ora è il giudizio. Questo dice la crisis. Ora il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Già, è l'evento critico che segna, l'evento critico della sua Pasqua di morte e resurrezione, è l'evento critico che segna, stavo dicendo, la novità redentiva che oramai trasforma la storia umana, che ci libera da quell'avversario infernale che vorrebbe dominarci senza alternative, per chiuderci dentro al vicolo cieco della morte, quell'avversario di cui ci parlava anche il Salmo 136. Nella nostra angoscia, ecco, ci ha riscattato, ci ha redento, è proprio vero, è l'eterna misericordia di Dio che cammino che è dell'umanità intera, nella varietà dei tempi e nella molteplicità delle esperienze, l'occasione sempre propizia per ritrovarci coinvolti nell'evento critico, nell'ora gloriosa della sua Pasqua redentiva. E questa è ormai, vi dicevo, l'ora gloriosa dell'amore eterno che ci attrae, è il linguaggio di Gesù. Quando sarò elevato da terra attirerò tutti a me. Questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. Qui ci fermiamo domenica prossima. L'amore eterno che ci attrae con implacabile e con dolcissima urgenza. L'innalzato, ecco, il crocefisso glorificato, l'innalzato che ci conferisce il titolo prestigioso di servi, quel che leggevamo nei versetti precedenti. Se uno mi vuol servire, versetto 26, mi segua, dove sono io la sarà anche il mio servo. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà. E a questo riguardo, vedete, il Salmo 106 ancora ci aiuta a apprezzare il valore di questo titolo prestigioso, quello dei servi. E in questo modo l'innalzato ci coinvolge nella reciprocità di un amore che sarà per la vita eterna. Vedete, siamo alle prese con la gloria, là dove, ecco, Gesù turbato, caduto, seminato, stravolto, disprezzato, finito. L'innocente che fa sua la morte per un puro motivo di amicizia, gratuita amicizia. Proprio lui ci coinvolge in una reciprocità d'amore. Vedete, siamo messi in grado di servire, quella scoperta a cui ci ha condotto il Salmo 136, siamo messi in grado di corrispondere, siamo messi in grado di fare di questa nostra esistenza che si consuma, che precipita, ci espone comunque a tutti i limiti, i condizionamenti di una esistenza umana che urta contro l'orizzonte della morte, ed ecco, siamo coinvolti in quella prospettiva di un servizio che rende anche il nostro morire umano, derelitti e sconfitti, miserabili come siamo, rende il nostro morire umano sacramento della gloria di Dio, sacramento della nostra amicizia, di cui abbiamo ricevuto rivelazione nella Pasqua del Figlio che Dio ha inviato a noi, e così fino alla Pasqua definitiva, e così morendo e nascendo, finché la gloria di Dio sarà tutto in tutti. Perché eterna è la sua misericordia. E vedete, il racconto della passione secondo Marco, secondo Matteo, recitato l'inno, uscirono. Fermiamoci.